credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Ci stiamo rapidamente avvicinando al Natale, non c'è Natale senza presepe, ma vorrei dire che non c'è Natale senza la mostra 100 presepi, che ormai è giunta alla sua 38esima edizione ed è veramente una iniziativa particolarmente cara proprio ai romani, perché la visitano sempre con molto piacere. La mostra all'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, della Conferenza Episcopale Italiana e del Pontificio Consiglio della Cultura ed è curata dalla dottoressa Maria Carla Menaglia, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, dicevamo, una tradizione per Roma, no? La mostra dei 100 presepi. Mi racconta un po', forse ne abbiamo parlato un po' negli anni scorsi, ma mi racconta com'era nata proprio la...
Beh, è nata negli anni 70, quando mio padre si accorse che in realtà i presepi non c'erano più nelle famiglie, negli uffici, e che invece erano stati sostituiti dall'albero di Natale. Siccome era una persona che teneva molto alle tradizioni e poi molto religioso, allora ha cominciato nel 76 con 10 presepi, con degli amici artisti, e hanno esposto questi 10 presepi. Poi piano piano questi presepi sono sempre più aumentati, tanto che io poi ho pensato di chiamarla 100 presepi, proprio per dire tanti, ma in realtà poi quest'anno sono 183. Pensate che sono pervenute 450 domande. Abbiamo dovuto fare una selezione terribile, proprio, veramente molto faticosa e molto anche dolorosa, perché è diventata sempre col tema del Natale, quindi del presepe, però è diventata una mostra di artigianato, che ci sono 30 paesi esteri che partecipano e 11 regioni italiane, e quindi veramente di grande interesse, devo dire, perché sono veramente molto molto bravi, in quanto hanno una manualità e una fantasia incredibile. E poi attraverso le varie regioni, attraverso i vari paesi, questi presepi praticamente sono l'espressione della cultura, delle tradizioni e del paese di provenienza, e quindi sono di grande interesse, insomma.
Certo, danno proprio l'impressione di questo messaggio che è veramente per tutti gli uomini, proprio vedendo tutte queste culture, no? Che vengono rappresentate attraverso.
Ma pensi che viene anche dall'Iraq, dalla Cina, quindi insomma, voglio dire, anche in paesi dove la nostra religione non è
la maggioranza,
però insomma ci sono queste piccole minoranze che fanno il presepe e quindi poi lo vengono a esporre da noi a 100 presepi. Poi sempre per incentivare questo amore per il presepe, che per noi era lo scopo proprio iniziale, in 38 anni abbiamo seguitato sempre a cercare di raggiungerlo sempre meglio, e facciamo il laboratorio Il presepe come gioco, che quest'anno viene realizzato in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti. Quindi docenti e studenti dell'Accademia insegnano ai bambini, li aiutano a costruire un personaggio del presepe che poi possono portare a casa. Questo perché l'abbiamo fatto? Proprio perché, portando a casa un personaggio del presepe, i bambini, che sono sempre abbastanza nei riguardi dei genitori, sono abbastanza incisivi e persuasivi, e speriamo, insomma, appunto, che i genitori facciano poi un presepe in casa, perché questo è lo scopo proprio che vogliamo, perché il presepe a Natale secondo me è una cosa fondamentale, a parte per quello che rappresenta la famiglia, e in questi tempi in cui insomma la famiglia è abbastanza così un po' scomposta, chiamiamola, e invece è molto importante questo messaggio che dà il presepe, e quindi ci teniamo veramente molto molto.
E poi ritorniamo un po' tutti all'infanzia, perché
sì,
per tutti,
infatti,
da bambini la costruzione del presepe è stata un momento.
Poi la fantasia, veramente, pur mantenendo la sacralità dell'opera, c'è una fantasia incredibile, non so, fatto con la pasta alimentare. Pensi che una scuola di infanzia, ho visto un presepe, hanno portato un presepe fatto con la pasta alimentare, ma molto molto particolare, fatto benissimo. Allora ho chiesto, ma come hanno fatto questi bambini così piccoli? Dice, no, mi hanno spiegato, non sono stati bambini. Allora i bambini giocavano e i genitori si sono messi d'accordo e hanno costruito insieme in alcuni pomeriggi questo presepe. Questo c'ha anche un significato, perché vuol dire che unisce anche le persone nella costruzione, sì, del presepe. Questo vale pure per la Fondazione Villa Maraini, che hanno fatto un bellissimo presepe quest'anno su una barca di persone, con quello che succede sempre, che arrivano queste persone,
certo,
dal sud, e che poi purtroppo vengono travolte queste barche, muoiono tante persone, eccetera.
Sì.
E quindi hanno fatto un presepe molto significativo, con tutti i potenti in fondo bendati, cioè come dire, nessuno vede questa situazione così grave, questa povera gente che veramente muore per trovare un po' di serenità, di pace, per poter vivere una vita serena come tutti dovremmo vivere.
Certo. L'esposizione è nelle sale del Bramante, in Piazza,
sì, in Piazza del Popolo a Roma, sì.
Quindi insomma in una posizione centralissima.
Centrale, sì. Ormai.
Ma mi chiedevo, è sempre stata lì? Cioè,
dunque, il primo anno, quando c'erano i famosi 10 presepi, sì, di cui parlavo prima, è stata fatta nel sottopassaggio di Villa Borghese. Poi mio padre scoprì queste sale del Bramante, padre Cremonesi c'era allora lì a Piazza del Popolo come credo priore della Basilica, e andò lì per cercare qualcosa che serviva. Era praticamente un magazzino abbandonato, invece sono delle bellissime grotte che danno proprio, sono molto suggestive, perché proprio danno l'idea della grotta dove è nato il bambino, quindi
certo,
è di grande suggestione, per cui ha convinto padre Cremonesi a ripulire tutto, hanno fatto tutto, e da allora 37 anni che la facciamo lì, insomma.
Sì.
E credo che sia ormai una tradizione. Credo che la gente, anche se non vede la pubblicità che noi cerchiamo di fare per avvertirli, però ormai è un punto di riferimento, per noi ci vengono i pullman anche, non so, dalle regioni limitrofe,
sì,
perché insomma evidentemente è conosciuta e apprezzata.
Sì.
La cominciamo difatti molto presto, in quest'anno anzi l'abbiamo cominciato il 28 di novembre, proprio per dare la possibilità alle persone di venire, di prendere delle idee e poi di fare un presepe in casa, nell'ufficio, nella vetrina del negozio.
Perché non si esaurisce lì, non si esaurisce nella visita, vuole essere lo spunto.
Certo,
per,
è lo spunto per
un lavoro.
Infatti quello è
l'ispirazione.
Quest'anno sarà difficilissimo, devo dire, la premiazione, non so la giuria come farà, perché veramente ci sono delle cose veramente molto belle e soprattutto molto molto artistiche, come dicevo è diventata proprio una mostra di artigianato, non
sì,
c'è un presepe così di poco valore,
ma anche
insomma,
con materiali poveri, no? Mi
sì,
diceva la pasta,
infatti,
per esempio,
con la pasta,
sì,
con,
mi ricordo alcuni
con
anni
i sassi,
fa, col sughero,
sì, con... ma sì, anche adesso, dunque con la pasta, le cose più particolari, con tutti i materiali per il lavoro della maglia, poi con i sassi, poi fatta con le forchette, tutte le posate ma di una suggestione, ma uno dicendo così forse non può immaginare quanto rimane però l'idea del presepe e la sacralità del presepe, perché
sì,
la mantengono intatta proprio, e quindi poi con tutti i dolci si passa davanti a quel presepe, i bambini vengono molto attirati perché c'è di tutto, dal panettone al pandoro, alla cioccolata, tutto quello che c'è di più allettante per la gola, insomma. E quindi,
sì,
insomma, la fantasia ce n'è tanta veramente, e poi soprattutto c'hanno molta passione, e la cosa che a me piace moltissimo è vedere quando montano i presepi, perché è vero che per ogni presepista il suo presepe è il più bello, è chiaro, perché ci ha messo tanto amore, tanta fatica, perché magari sono professionisti che hanno altri lavori che non lo fanno per mestiere, quindi lo fanno, non so, di notte oppure durante le vacanze estive, eccetera.
E poi esprime un'idea, un sentimento che ha voluto...
personale, Però, nonostante ciò, si aiutano gli uni con gli altri, c'è una collaborazione. È come, che posso dire, un momento, un'oasi di pace nella frenetica o centro di Roma, insomma.
Esatto,
quindi
sì,
è veramente, io ci tengo moltissimo a questa mostra proprio per questo motivo, per questo senso di serenità che infonde, insomma.
Sì, sì. È un piccolo emblema, appunto, abbiamo detto, di quanto il messaggio del Natale sia per tutti gli uomini e di quanto sia possibile un mondo di pace. Questo
certo,
direi che
infatti,
è una cosa veramente
infatti noi abbiamo fatto un presepe vivente all'inaugurazione che proprio si chiamava un presepe di pace, dalle parole del Santo Padre del 7 dicembre che ha fatto il digiuno, no?
Sì.
Abbiamo preso spunto da quello, ci sono stati 48 bimbi da 4 mesi a 5 anni che hanno rappresentato questo presepe vivente sul tema della pace. Quindi è questo, insomma, lo scopo un po' in realtà della mostra.
Sì. Ricordiamo che la mostra 100 presepi è aperta tutti i giorni, anche i festivi, naturalmente,
sì,
anche
sempre,
perché probabilmente c'è più
dalle
possibilità
9 e mezza
di visitarle.
Proprio alle
dalle 9 e mezza del mattino fino alle 20 di sera,
ininterrottamente,
quindi tutto il giorno.
Sì, tutto il giorno.
E fino al 6 gennaio.
Fino al 6 gennaio, sì,
quindi
perché
per tutto
finiscono questo periodo natalizio, insomma. Quindi
bene,
vi invito tutti a visitarla, se volete.
In Piazza del Popolo, quindi veramente raggiungibilissima.
Certo, sì, molto raggiungibile, anche perché si prendono veramente tante idee, degli spunti per...
Sì, e poi per poter appunto cominciare a farlo anche nella propria casa e con i propri bambini.
Certo, cui... con i bambini, insieme ai bambini, che è importante, insomma.
Sì,
infatti
sì,
lo sto facendo con i miei nipoti adesso a casa.
Certo, a me sembra significativo che la prima cosa che lei mi ha detto proprio durante questa nostra conversazione è stata: mio padre ha fatto, perché questo, sono convinto che questo suo ricordo, questo suo impegno per questa mostra derivi proprio anche da un ricordo di suo padre,
da
una gratitudine nei suoi confronti.
Ci tengo molto a dire che è stato mio padre, era un giornalista, Maglio Menaglia, e ci tengo moltissimo, lui ha avuto quest'idea, che è stata un'idea veramente, guardi, prima non c'erano mostre in Italia di presepi, i presepi c'erano solamente nelle chiese, nei monasteri e così, invece abbiamo cominciato noi con questa mostra, lui ha propagato proprio quest'idea, adesso tutta Italia ci sono tante mostre di presepi, come lei ben saprà, e quindi insomma praticamente vuol dire che ha raggiunto lo scopo che voleva,
esatto,
insomma, e questo mi fa molto piacere, non posso che esserne contenta.
Certo. Grazie allora alla dottoressa Maria Carla
Menaglia,
grazie
a lei, grazie,
che
grazie
è la curatrice della 38esima esposizione internazionale 100 presepi, che appunto a Roma, lo ricordiamo, fino al 6 gennaio in Piazza del Popolo, nelle sale del Bramante, tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.
Grazie.
Grazie di essere stata con noi.
Grazie, buone feste.
E adesso presentiamo un volume dal titolo Quando la preghiera ti sorprende. Ne sono autori Paolo Arzani e Metella Dei e il libro è edito da La Parola per Strada. Ne vogliamo parlare con padre Raffaele Di Muro, francescano conventuale, che ritorna ad essere nostro ospite in studio. Benvenuto.
Benvenuti a tutti, ben ritrovati.
Allora, un libro che parla della preghiera, che in qualche modo ha forse la pretesa di insegnare a pregare, però già queste parole suonano in qualche modo false, perché poi il primo concetto di cui questo libro parla è proprio il contrario, è l'umiltà, perché dice nessuno sa già pregare. Nel momento in cui ci rendiamo conto umilmente di non saperlo fare, quello è il momento in cui siamo più vicini forse a pregare.
È vero, è proprio vero. Avvicinandoci a questo testo si ha quasi l'impressione di trovarsi a una scuola di preghiera, ma non è così, perché è un libro che ha una preziosità, come dicevi tu giustamente, quello di disporre alla preghiera, cioè è un libro attraverso cui gli autori fanno capire con quale disposizione, e appunto l'umiltà è una di quelle, la semplicità è un cuore sempre pronto, aperto, libero, a ricevere appunto la grazia di Dio, appunto sono tutte queste le caratteristiche di chi prega. Quindi non è tanto un come fare per organizzare la propria preghiera, ma è soprattutto quale disposizione interiore avere quando ci si mette al cospetto di Dio.
Gli autori fanno anche una precisazione, no? Spesso noi parliamo dell'essere umano come composto di anima e corpo, e invece gli autori dicono attenzione, perché non è duplice ma triplice la ripartizione. Loro parlano di spirito, anima e corpo.
Sì, è vero, questa diciamo si entra più nel campo dell'antropologia, però è una precisazione doverosa appunto perché parla dell'uomo in quelle che sono le sue componenti, e mi piace il fatto che gli autori diano comunque parlino dell'unità dell'uomo, e dunque la componente corporea, bene, poi c'è l'anima intesa come quella facoltà dell'uomo che organizza un po' tutto il vissuto dell'uomo, quindi non solo quello meccanico, quello diciamo così fisico. Poi c'è la parte diciamo così, se vogliamo usare questa espressione, superiore, quella dello spirito, che è quella che in qualche modo pone in collegamento l'uomo con Dio, ma gli autori però fanno questa precisazione. È vero che lo spirito è la parte più nobile, quella più bella, quella che ci lega maggiormente al soprannaturale, però è tutto l'uomo che prega. Quindi mi piace proprio questo aspetto che gli autori sottolineano, cioè è l'uomo integrale che poi si rivolge a Dio.
Succede, e gli autori ne fanno anche un esempio, succede spesso durante la nostra preghiera mattutina, soprattutto quando la preghiera è quotidiana, che alle volte ci rendiamo conto di essere distratti, che abbiamo lo sforzo di finire appunto la nostra preghiera, cerchiamo di arrivare, però ci rendiamo conto che magari abbiamo la sensazione quasi di non aver nemmeno pregato. Perché questo succede e dobbiamo preoccuparcene?
No, perché probabilmente succede ed è un fatto normalissimo, nel senso che come in ogni attività umana dopo un po' di tempo si avverte la fatica. Però no, preoccuparsi no, piuttosto sapersi organizzare, e secondo me gli autori qui danno delle ottime piste perché la nostra preghiera possa essere in qualche modo guidata. Per esempio loro consigliano di fare molto uso della Sacra Scrittura, si parla dei Salmi, della Bibbia in generale, e quindi poter pregare, e del Padre Nostro, poi all'inizio proprio si parla proprio della preghiera che Gesù ci ha insegnato, e quindi loro insegnano a modellare le nostre preghiere, anche quelle spontanee, su queste piste, e appunto quelle bibliche poi. Quindi in qualche modo è anche importante sapersi organizzare. Poi un'altra preziosità di questo libro è che dà dei suggerimenti preziosi anche su quella che è la preghiera del cuore, cioè quella preghiera spontanea che noi innalziamo a Dio. E il segreto è proprio questo, sapersi ben organizzare, cioè evitare di avere dei vuoti e dei momenti così di fatica, di appesantimento. Sotto questo profilo il libro è molto prezioso.
E poi appunto si sofferma in maniera particolare, lo anticipava un momento fa, sulla preghiera del Padre Nostro, cioè sì, su come Gesù ci ha insegnato a pregare.
Sì, e anche qui all'inizio si potrebbe avere la sensazione di un déjà vu, ecco, no, il Padre Nostro, ormai tanti autori ne hanno parlato, e invece i due autori ci sconvolgono, perché a un certo punto ci fanno capire come modellare le nostre preghiere su quello che è il Padre Nostro, cioè pongono anche e scrivono anche delle preghiere spontanee, delle preghiere che si fondano su quello che è poi la base, l'impianto del Padre Nostro, un'operazione che di per sé tanti altri, tanti santi hanno fatto, il primo Francesco di Assisi. Però, come dire, i due autori pregano con il Padre Nostro come base, ma dando a quella preghiera come uno sfondo anche di attualità che diciamo così, fa sì che quello che io vivo oggi diventa preghiera, quello che io vivo oggi diventa un nuovo Padre Nostro.
Tra l'altro loro parlano anche dei pensieri sui quali, quelli che noi chiamiamo distrazioni, sì, in qualche modo durante la preghiera. Loro dicono invece prestate attenzione a quella cosa, perché sì, può essere che non sia una distrazione ma un'intenzione.
È vero, a volte nella nostra mente proprio durante la preghiera possono emergere dei pensieri, delle suggestioni che noi subito siamo portati a mettere nella categoria della distrazione, invece possono essere importanti perché ci possono rivelare qualcosa di profondo, ci possono rivelare qualcosa di utile che magari viene proprio dalla preghiera. E quindi io direi di non buttare, in questo hanno ragione gli autori, subito via questi pensieri catalogandoli, beh non serve, una distrazione, perché molte volte anche una distrazione, quella che a noi sembra una distrazione, può essere rivelatrice di cose importanti sul nostro cammino.
E quindi siamo partiti dall'umiltà, mi pare che questa possa essere definita apertura, no?
Sì.
A qualsiasi...
E nel sottofondo di questo libro c'è proprio questo, il nostro essere umili, il nostro metterci davanti al Signore in semplicità, senza presumere di saper pregare. La preziosità di questo libro risiede proprio in questo. All'inizio sembra quasi un manuale, poi alla fine diventa una scuola di umiltà, cioè è un continuo lavorare degli autori sull'atteggiamento di fondo, cioè questo metterci davanti al Signore non con la pretesa di chi sa pregare, ma con l'umiltà di chi vuole raccogliere il più possibile dal proprio colloquio con Dio.
E quando parla di questo colloquio parla anche di un colloquio confidente.
Confidente.
La prima parola del Padre Nostro, infatti, appunto, si rivolge.
E poi c'è appunto quel capitolo sulla preghiera del cuore e anche sulla preghiera allo Spirito Santo, che secondo me sono quelli che maggiormente esprimono questo dialogo confidente, questo dialogo continuo, questo dialogo vivificante. E questi due capitoli fanno capire proprio come la nostra preghiera, anche la nostra preghiera più semplice, non bisogna fare dei trattati di teologia, può essere e deve essere illuminata, ispirata dallo Spirito Santo, e quanto più semplice è, e ovviamente stiamo parlando della preghiera spontanea, quella liturgica qui si dà per già acquisita,
sì,
è più efficace, più è motivo di crescita spirituale.
Grazie allora Padre Raffaele Di Muro di essere stato in nostra compagnia, di averci aiutato a presentare il volume Quando la preghiera ti sorprende, che ricordo è di Paolo Arzani e Metella Dei e che è edito dalle edizioni La Parola per Strada. Grazie Padre Raffaele di essere stato con noi.
Grazie a voi e a risentirci.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.